Ci sono domande da parte vostra? Dica.
Sì, in relazione a Parigi, è stato fuori che molti di questi attentatori erano noti ai servizi segreti. Ora mi chiedo, in riferimento al movimento italiano, cosa possono fare i servizi intelligence, cosa può fare il Copasir in relazione a questi soggetti, si possono prendere cosa si può fare?
Va bene, lei?
Domenica mi è capitato di seguire in mezz'ora e c'era il procuratore nazionale antiterrorismo che parlava di leggi che stanno valutando in Francia che limitano la libertà personale, riguardo soprattutto lui parlava di un controllo dell'invio delle mail, delle comunicazioni. E io pensavo, ma è giusto limitare la libertà personale sancita anche dalla Costituzione o anche altre carte dei diritti dell'uomo, eccetera, oppure è solamente un'altra vittoria dei terroristi su di noi?
Dica.
Io volevo chiedere fino a che punto si può spingere la libertà di stampa, perché Libero intitolava c'è un altro attentato bastardi islamici. E a me ha fatto molto ricordare gli ebrei nazisti quando insultavano gli ebrei durante la propaganda.
Poi?
Io volevo chiedere di Luca, non è che riguarda.
Che cosa vuole chiedere? Sta bene, ha avuto un coccolone, no? Bene, basta così? Volete anche delle risposte? Sì. Allora, De Luca è un bel problema giuridico di cui nessuno sa bene come venire da capo, perché De Luca è stato condannato in primo grado per un reato di amministrazione, abuso di ufficio, una cosa del genere. La legge Severino prevede che solo per gli amministratori locali basti una sentenza di primo grado, mentre per ministri, deputati eccetera ci vuole una sentenza definitiva, che tutto sommato un principio di discriminazione in mezzo ci starebbe. Ma la questione arrivata alla Corte Costituzionale della legge Severino, ma non promossa da De Luca, promossa dal sindaco di Napoli, e la Corte Costituzionale ha detto che la legge va bene. Bisogna vedere le questioni, esaminare le cose. E il problema di De Luca è che lui si è candidato pur sapendo che la legge Severino avrebbe potuto applicarsi, e nel senso che la legge Severino fa sospendere dalla carica gli amministratori locali che sono stati condannati. Ma lui non era in carica, lui si è candidato alla carica, è stato regolarmente eletto, si è insediato e a quel punto si è posto il problema: che si fa? Questa è la questione. Ed è un problema di difficile soluzione, perché ci sono provvedimenti di sospensione dati dal TAR, poi c'è una sentenza del Consiglio. Sospensione del provvedimento del prefetto che sospendeva il sindaco di Napoli, poi c'è una sentenza della Cassazione che dice che la giurisdizione non è del giudice amministrativo, cioè del giudice civile. Nel frattempo il governo ha detto tu governa per il momento, perché qualcuno deve governare, cioè è una situazione che è una situazione di groviglio, non è una questione giuridicamente semplice. Al di là delle questioni dell'imputazione, non imputazione eccetera, che è un'altra questione che non ci interessa, una questione proprio di applicazione del diritto su cui è difficile dare una risposta, ma non è un problema semplice, è un problema oggettivamente complicato che non si risolve ovviamente facendo le pagliacciate di, come è successo ieri in consiglio regionale manifesti, eccetera. In Italia purtroppo le leggi si fanno con qualcosa che assomiglia più a un piede che a una mano, sono fatte malissimo. E le leggi fatte malissimo danno problemi di applicazione oltre che di interpretazione, ma in questo caso è proprio un problema di applicazione, non sono calibrate sull'applicazione. Questo genera un'incertezza dei comportamenti conseguenti e quindi un ricorso al giudice, ma siccome il giudice è un interprete, se la legge è scritta male non è facilmente interpretabile, i casi sono due: o l'interprete si invita in mente la norma e tutti gli dicono oh, abuso, 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 i giudici che governano, oppure il giudice risponde non so, e non può rispondere non so. E questo crea uno stato di incertezza che ovviamente fa marcire le situazioni politiche. È drammatica questa cosa. È drammatica nel senso che è tecnicamente un dramma, nel senso teatrale. È una situazione grave che non ha soluzioni splendide. Naturalmente uno potrebbe dire dimettiti. Ora, dire a De Luca dimettiti è come pretendere che un toro vada a brucare le margherite, ha altro da fare il toro. D'altra parte è stato eletto per questo. De Luca è un personaggio politico di un certo tipo, meravigliosamente interpretato da Crozza, il suo pro e anche il suo contro. Lui è fatto così. E certo non è la persona che offre l'altra guancia. La soluzione dovrebbe essere una netta soluzione giuridica, ma come vi dicevo, soluzioni giuridiche in questo caso sono tutte piuttosto oscure. Sono curioso di vedere come ne usciremo, perché è interessante capire. Ma vi ripeto, questo è colpa non di De Luca, non dei giudici, ma di chi fa delle leggi dissennate. Non è che il caso Berlusconi fosse più splendido. Era un po' più splendido, quantomeno perché lì avevamo una sentenza definitiva. Una sentenza definitiva che comporta decadenza, ma come vi dicevo in una precedente puntata, anche lì non è chiarissimo come si applica la norma, se questa decadenza sia da concepire come un'estensione della condanna penale e come tale non può essere retroattiva. Può applicarsi solo a nuovi fatti commessi dopo la legge, o se invece sia una norma di protezione della serietà degli organi costituzionali, senza essere una conseguenza penale, come tale si applica di conseguenza nella sentenza del giudice. E questa questione è anche in discussione di fronte alla Corte di Strasburgo. Come vedete, è una legge votata da tutti. La legge Severino non è stato un colpo dell'opposizione contro la maggioranza, che è un po' difficile, o viceversa. È stata votata da tutti, ma è stata votata una legge fatta male. E questo crea un grossissimo problema, perché un paese in cui le leggi sono fatte male e non sono conoscibili come l'Italia, è un paese che si sta andando fuori da quello che è lo schema tradizionale dello Stato di diritto. È l'oggetto di un libricino che voglio scrivere durante le vacanze di Natale, o durante gennaio, durante febbraio, forse il prossimo anno o quello dopo, perché è una situazione preoccupante. Io sono corrispondente, uno dei corrispondenti di un'agenzia dell'ONU che fa i sondaggi in giro per il mondo sullo stato dello Stato di diritto. Mi tocca riempirmi pagine e pagine di domande. Tutto sommato, che uno dice vabbè, metto un bel film e nel frattempo riempio il modulo, perché finché ti chiedono nel tuo paese i giudici vengono uccisi di notte e tu rispondi no, quantomeno non normalmente, nel tuo paese gli avvocati dei dissidenti vengono perseguitati, no, nel tuo paese i condannati sono torturati? Non dice, no, generalmente no, poi ci sono i casi particolari, Cucchi, eccetera, ma non è una prassi, è un'eccezione che poi viene condannata. E così uno va a scrivere no, 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 poi cominciano domande veramente imbarazzanti, tipo nel tuo paese le leggi sono conoscibili? No, non sono conoscibili, perché sono conoscibili, uno si prende la Gazzetta Ufficiale, legge, vi ho già letto qualche esempio, e non ci capisce niente. E se uno non capisce niente, che cosa fa? Mi capita, ho bisogno di sapere qualcosa, che so io, come si fa un contratto per un ricercatore, eccetera. Guardo la legge, non ci capisco niente, alzo il telefono, telefono all'ufficio personale, gli dico, scusi, questa roba qua, come si fa? E dice, ah sì, c'è la legge, ma adesso telefono a Roma. C'è un burocrate, telefono un altro burocrate, oppure mi risponde ancora meglio, ah sì, abbiamo fatto l'altra settimana una riunione di coordinamento degli amministrativi dell'università e abbiamo deciso che la prassi deve essere questa. Chi è che fa le leggi in Italia? La burocrazia? È così. Cioè, le leggi le fa il Parlamento, ma siccome non si capisce cosa scrivono, la responsabilità di definirne i contenuti torna alla burocrazia. Dico torna, perché le leggi poi sono materialmente scritte da burocrati. Gli uffici legislativi dei ministeri. Uno dovrebbe fornirsi di un panzer, un bel cagliarmato, oggi va più di moda il drone, e prenderli e buttarli tutti quanti in una fossa comune e liberare il paese da questa morca, perché è una cosa micidiale. Scrivono le leggi oscure, così mantengono il potere di interpretarle. Questo è uscire dallo Stato di diritto, perché la prima regola dello Stato di diritto è la legge conoscibile e prevedibile. In Italia non c'è nulla di conoscibile, e se anche conoscibile non è prevedibile, e De Luca è uno dei casi di non prevedibilità. Uno avrebbe dovuto consigliargli, sta a casa, va a pescare, sta in una bella città, bel mare, ma lui non c'è capo di fare una cosa del genere, e un toro ha detto no, c'è un problema, io lo faccio fino in fondo, e fino in fondo andrà, vedremo come. Le saprò dire se ci sono avanzamenti della cosa. Tutte le tre domande invece più o meno riguardano i recenti casi e il terrorismo e i servizi segreti e il rapporto tra regole e eccezioni, tra diritti e reazioni, e poi c'è la questione della libertà di stampa. Quando lei mi domandava la questione di libertà di stampa parlando di Libero, un diavoletto che alberga sempre di me, dentro di me, mi ha detto, ma che c'entra Libero con la stampa? Cioè è un giornalaccio infame, si può dichiarare pubblicamente che quelli sono veramente bastardi. Dopodiché pare che il direttore di Pietro abbia detto che siamo tutti ignoranti perché non sappiamo quale sia l'etimologia di bastardo. No, la conosciamo benissimo, tanto è vero che pensiamo a lui. Cioè. Ma non è l'unica, mi ha portato un paio di cose di questo genere, no? E sono cose varie che vi danno l'idea. Pagina di Bologna della Repubblica. Si infiamma infatti la polemica sulla proposta della Presidente della circoscrizione Santo Stefano, che credo che sia la mia circoscrizione tra l'altro, Ilaria Giorgetti, che propone di esporre il crocifisso nelle scuole per esprimere la nostra identità cristiana di fronte alle violenze dei fondamentalisti. Roba da Medioevo, secondo Merola, che è il sindaco. Questo è un tipo di reazione tipica, che tra l'altro non è neanche la reazione della Chiesa Cattolica. Oggi sentivo nella rassegna stampa un editoriale su Famiglia Cristiana, splendido su questa questione, anche molto duro, perché pensare che questo sia un problema di scontro di civiltà o di contrapposizione tra l'Islam e il mondo cattolico è un fatto di purissima ignoranza. Purissima ignoranza, non è neanche una questione che uno può cominciare a discutere, è vero, non è vero, è sicuramente falso, perché le vittime del terrorismo sono innanzitutto musulmani, cioè da noi hanno tirato giù un aereo con un paio di centinaia di russi, hanno ammazzato un po' di gente a Parigi, siamo sull'ordine di centinaia, ma in Medio Oriente siamo sull'ordine dei milioni di vittime. Questo è una guerra interna al mondo islamico, molto complicata, molto sporca, per cui non è che sia l'Islam che vuole respingere i crociati, questo è il linguaggio dell'ISIS, no? Per cui tutti noi siamo crociati. Io francamente sarei piuttosto bianco e nero che crociato, non esiste proprio, però è l'idea della logica amico-nemico, io mi creo un nemico e dico il nemico è il mondo cristiano in cui io non milito, io sono pagano, ufficialmente pagano, e mi trovo di fronte a un cretino che invece dice io sono l'Islam. L'Islam è una cosa totalmente diversa, lo sanno tutti, se uno ha il piacere di leggere il Corano farà delle scoperte meravigliose su quello che dice il profeta a proposito del cristianesimo e dell'ebraismo, che è tutt'altro che violenza, anzi è il riconoscimento della radice, rispetto a cui l'Islam è uno stadio ulteriore. E poi il profeta dice una cosa bellissima: se Allah avesse voluto che fossimo tutti uguali, ci avrebbe fatto tutti uguali. Splendido, no? Il principio di uguaglianza, quello che è scritto in Costituzione. Vabbè, ma questa è un'altra questione. Il problema è che questi sono delinquenti terroristi, tra l'altro probabilmente non hanno nessuna cultura islamica, da quanto si sa. Sono gente che del Corano ha letto un sunto prodotto da Ciclostiede sotto casa, in cui c'è una visione del mondo un po' distorta. Questi sono semplicemente frutto di un mondo disperato. Ci sono gli ufficiali iracheni che sono disperati perché li hanno cacciati fuori dal loro potere e hanno messo su un esercito, gente che non viene da una tradizione islamica ma da una tradizione laica, come lo era Saddam, e c'è gente che è stata turlupinata. E io devo dirvi con tutta franchezza che mi fanno pena. A me vedere questi ragazzi che si fanno saltare dopo aver ucciso un po' di persone, ovviamente mi fanno un po' incavolare, ma mi fanno anche profondamente pena. Ma che cavolo di mondo? Ma che cavolo di mondo hanno in mente? C'è uno che si fa saltare a 20 anni, è innanzitutto un cretino, di default, ma è anche uno che è stato turlupinato. Turlupinato. Scusa, ma sono 72 o 78 le vergini che mi aspettano nel paradiso? 78. Allora mi faccio saltare. Ma che cosa se ne fa quel disgraziato di 78 vergini? Anche perché sono vergini una volta, la seconda non sono già più vergini. Questi sono problemi tecnici di alta interpretazione coranica. Però questa è anche una cosa carina. Questo non è un cretino che parla, questo è Alessandro Pace, ciao Alessandro, che è un prestigioso costituzionalista, un collega, da un qualche anno in pensione, che essendo in pensione e avendo tempo da impiegare in altre cose, presiede il comitato per il no alle riforme costituzionali. Allora, ha fatto un appello in un tornante della storia quale si va profilando in conseguenza della mattanza, eccetera, un appello al Presidente della Camera e ai Presidenti dei gruppi parlamentari per bloccare la riforma costituzionale. E uno dice, provo a leggere, è scritto così. E poi c'è anche la motivazione e spiega. Il Comitato ritiene infatti inopportuno che in un momento così grave che richiede l'unità di tutte le forze politiche e sociali, come i tempi del terrorismo, se non peggio, terrorismo di quello politico nostro, di gatte rosse, le Camere possano procedere tranquillamente nel loro lavoro di revisione della gran parte degli articoli della Costituzione, come se nulla fosse accaduto. C'è un rapporto tra l'Islam e la riforma costituzionale? Direi di no. Mentre è proprio nel momento di crisi che la Costituzione nei suoi principi e valori dovrebbe costituire il simbolo per l'eccellenza dell'unità del popolo italiano. Ci mancava anche la ricetta per la pizza, c'era tutto. Ma che cosa significa questo discorso? Io francamente resto stupito e preoccupato, perché vedete, questi discorsi, essendo pace lo conosco bene, profondo rispetto e ammirazione, come si suol dire, dei maestri, però mi preoccupa questo andazzo, perché è lo stesso andazzo del discorso di Hollande. E risparmio gli sputi insulti sulle donne con la comunità islamica denuncia, ma il discorso di Hollande è un discorso fortemente preoccupante e tocca il problema del rapporto tra Costituzione, diritti, poteri e servizi segreti, lotta al terrorismo. Il titolo di Repubblica è molto azzeccato: siamo in guerra, l'Europa aiuti la Francia, il Patriot Act di Hollande per sfidare il terrore. Allora, il Patriot Act è un triste ricordo dell'umanità, è la legge che emanò amminava negli Stati Uniti all'indomani dell'11 settembre. Il Patriot Act, Bush presidente, più Bush junior, junior è presidente, è considerata una delle leggi più orribili della storia degli ultimi tempi. È la legge che poi è stata dichiarata più volte illegittima dalla Corte Suprema, perché è una legge che limita i diritti fondamentali. È la legge che ha costruito, ha fatto, non costruire perché c'era già, ma ha fatto alimentare il carcere di Guantanamo, isola di Cuba, pezzetto di proprietà degli Stati Uniti per 99 anni, dove hanno ficcato un carcere, è un carcere di estrema tortura, dove la prassi era la tortura. Questo è documentato, è il motivo perché i giudici americani alla fine sono intervenuti, perché quello che non si poteva fare sul territorio degli Stati Uniti veniva fatto lì. Prendere la gente in giro per il mondo, prendere a portarla e cominciare a fare waterboarding e altre forme di tortura per fargli confessare delle cose che non esistono. O almeno non sono comprovate. Perché quello che è il principio indefettibile, bella questa parola, chissà cosa significa, dello Stato di diritto, di uno Stato costituzionale, è che tu devi accertare le cose prima di applicare le sanzioni. Non puoi applicare nessun tipo di sanzione se non accerti le cose. Per cui prendere uno, schiaffarlo in prigione e torturarlo perché confessi non è un trattamento conforme alle regole costituzionali di nessun paese civile. E infatti non lo facevano gli Stati Uniti, lo facevano lì. E poi tutta una serie di altre cose. Allora, il discorso di Hollande al Parlamento riunito a Versailles, l'unione comune delle due Camere, è un discorso che per certi versi è davvero preoccupante. Qui è riportato dalla Repubblica. Vi leggo due passi. A partire da questo momento la Francia intensificherà le sue operazioni in Siria. Ieri sera ho dato ordine a 10 cacciabombardieri francesi di scaricare le bombe sul feudo di Daesh, a Raqqa. La missione ha distrutto un centro di comando e un campo di addestramento. E qui di fronte al Parlamento in seduta comune annuncio che proseguiremo queste missioni nelle settimane a venire. La portaerei Charles de Gaulle salperà giovedì verso il Mediterraneo orientale, consentendoci di triplicare le nostre capacità di azione. Ora vedete, questi sono atti di guerra. La Siria non è che sia un campo di addestramento francese. È uno Stato. È uno Stato che ha la guerra civile, bla bla. Ma chi li ha invitati a bombardare un altro paese? Cioè, un minimo di rispetto per le regole del diritto internazionale andrebbe garantito. Nessuna simpatia per ISIS e per questi fanatici deficienti, che sgozzerei uno a uno con le mie mani, giusto perché sia certo, non mi fa così schifo il sangue altrui. Un po' di più. Ma il problema è che qui è un capo dello Stato, di un paese civile, che sta dicendo quello che intende fare, e questi sono atti di guerra. Scaricare bombe è esattamente quello che ha pensato Bush Junior di fare in Afghanistan, per lo stesso motivo. All'indomani del 11 settembre il governo americano ha deciso che i talibani erano terroristi e Saddam li proteggeva, e quindi bombardato l'Afghanistan e poi invaso l'Iraq, creando i problemi che abbiamo noi adesso. Cioè, questi sono un po' dei pazzi in qualche modo. Se voi avete mai visto Rambo 1? Rambo 1, se ve lo ricordate, Rambo era un soldato americano che andava a salvare i suoi colleghi americani in Afghanistan. Ma questi colleghi americani erano prigionieri dei russi, e quelli che appoggiavano erano i guerriglieri libertari e simpatici, detti anche talibani. Erano gli alleati degli Stati Uniti in quel momento, tanto che Rambo era ospitato da loro, ci davano pacche sulle mani, facevano il braccio del ferro e cose del genere. Non mangiavano salsicce insieme perché quelli erano musulmani, ma solo per questo. Capite? E improvvisamente il secondo film è invece che l'Afghanistan è al centro del terrorismo. Le armi da chi gli aveva date? Saddam, a sua volta, era un governo tenuto su dagli americani in fase anti-Iran, perché Iran erano il pericolo del mondo, lo sono un po' meno oggi perché tutto sommato non hanno simpatia per i terroristi siriani. Capite? E questa soluzione per cui uno dice mi avete attaccato e io bombardo uno Stato è una cosa allucinante, ma non perché io sia pacifista, non mi definirei pacifista, non è questo il problema. Il problema è che si fanno dei gesti di debolezza, perché questi sono gesti di debolezza. Tutti sono capaci di mandare un po' di mirage avendoli a bombardare un altro paese, tanto più che non c'erano le contraeree. Qualche anno fa hanno bombardato la Libia. Hanno bombardato la Libia perché lì c'era un dittatore, c'erano dei problemi, c'erano anche dei pozzi petroliferi. Capite che questo è un modo di fare allucinante, ma questa è la cosa che mi preoccupa di meno. La cosa che mi preoccupa di più è un'altra. Lo sappiamo, ed è crudele dirlo, parla Hollande. Venerdì sono stati dei francesi che hanno ucciso altri francesi. Ci sono degli individui che vivono nel nostro suolo che dalla delinquenza passano alla radicalizzazione e poi alla criminalità terrorista. Ho deciso che già da mercoledì verrà sottoposto al Parlamento un progetto di legge che prolunga per 3 mesi lo stato di emergenza, adattandone il contenuto e l'evoluzione di tecnologie e minacce. Il vostro problema. Cioè misure derogatorie. Derogatorie di che cosa? Noi però dobbiamo andare al di là dell'emergenza. In tutta coscienza reputo che dobbiamo far evolvere la nostra Costituzione. Questa guerra di altro tipo richiede un regime che permetta di gestire lo stato di crisi, uno strumento appropriato per basarvi il varo di misure eccezionali per un certo periodo, senza dover ricorrere allo stato d'assedio e senza compromettere l'esercizio delle libertà pubbliche. A questa revisione della Costituzione devono accompagnarsi altri provvedimenti. Noi dobbiamo poter privare della sua nazionalità francese un individuo condannato per aver attentato agli interessi fondamentali della nazione o aver commesso un atto di terrorismo, anche se è nato francese. Tenete conto che cosa vuol dire questo? La nostra Costituzione vieta, per esempio, di revocare la cittadinanza. Questo vuol dire che uno nasce francese, è cittadino francese, non ha altre cittadinanze, perché se ha due passaporti è un'altra questione, e gli viene negata la cittadinanza. Che cosa fa? Diventa apolide. E l'idea di fare una riforma costituzionale che allarghi lo stato di emergenza fino a portarlo al al confine della, dello stato di assedio è un'altra cosa molto preoccupante. Che cos'è lo stato d'assedio? La Costituzione francese è un testo in italiano, sì, che bello, articolo 36. L'articolo 35 riguarda la dichiarazione di guerra. Non è stata dichiarata nessuna guerra, eh? Non è che Hollande abbia una dichiarazione di guerra allo Stato islamico, per cui va a bombardare così. Articolo 36, lo stato di assedio è decretato dai Consigli dei Ministri, non può essere prorogato oltre 12 giorni senza autorizzazione del Parlamento. Non ci dice che cos'è lo stato di assedio, ma lo stato di assedio è la sospensione dei diritti costituzionali. È il vecchio strumento che è stato utilizzato per tutto l'Ottocento. Ogni volta che c'era una sommossa, e l'Ottocento è piena, no? 21, 48, 70, 89, 98, ogni volta stato d'assedio. E lo stato d'assedio è appunto la sospensione dei diritti, per cui soppressione della libertà di stampa, soppressione della libertà di riunione, repressione dell'associazione, coppe fuoco e così via. E Hollande sta dicendo che bisogna fare una riforma costituzionale che senza arrivare allo stato d'assedio prolunghi lo stato di emergenza. Adesso bisognerebbe vedere cosa dice la legislazione francese dello stato di emergenza, ma lo stato di emergenza è già uno stato che potenzia rapporti, i poteri repressivi del governo e della polizia. Vedete, la mia preoccupazione sta proprio in questa cosa qui. È stato dichiarato già lo stato di emergenza in Francia e bisogna vedere che cosa è fondamentale. In Italia non c'è, volutamente non c'è, nessuna previsione costituzionale sullo stato di emergenza, proprio perché non si è voluto riattivare uno strumento che nella storia italiana, ma non solo quella italiana, è sempre stato l'antitesi dello Stato costituzionale. È un vecchio motivo del pensiero politico. L'idea che uno stato d'emergenza sia la negazione della Costituzione. E diceva Carl Schmitt, che era una mente acuta, anche se vi dicevo è stato ministro di giustizia di Hitler e come tale è stato epurato, chi comanda in un paese, chi è sovrano in un paese, non è chi fa le cose nello stato normale, ma chi ha in mano lo stato di emergenza. I poteri di emergenza sono i poteri della sovranità. Allora, il fatto che uno stato che sta dentro nel cuore d'Europa e che tra l'altro ha il titolo di essere uno dei paesi pilota nella lotta per la Costituzione, per la democrazia, bla bla. Oggi il Presidente della Repubblica va in Parlamento dicendo guerra da una parte, stato di guerra non dichiarato ma effettuato da una parte, stato di emergenza fino allo stato d'assedio dall'altro, è profondamente preoccupante, soprattutto perché non è una novità. All'indomani dell'11 settembre, non soltanto l'America fece il Patriot Act, con la sospensione di una serie di diritti di difesa, eccetera, ma lo fece l'Inghilterra, lo fece la Germania. La Germania fece una legge che è rimasta famosa, la Luftsicherheitsgesetz, il Luftsicherheitsgesetz, cioè la legge sulla sicurezza aerea, che disponeva in questi termini: se l'aviazione militare è, diciamo, se il governo scopre che c'è un aereo di linea dirottato da terroristi e puntato su obiettivi importanti, che può essere un ospedale, centrale nucleare e così via, la Lufthansa, cioè l'aviazione, lo può abbattere. una legge che prevede l'abbattimento di un aereo di linea con dentro della gente incolpevole che viene sacrificata per impedire a questo aereo di colpire un obiettivo importante. È allucinante questa cosa? No, è legge tedesca che la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima e l'ha dichiarata facendo appello, secondo il suo stile argomentativo, alla dignità dell'uomo, che non significa nulla, ma spiegando che in quel caso la dignità dell'uomo impedisce di trattare gli umani, gli uomini, come uno strumento. Se tu dici che tu puoi essere sacrificato per il bene della patria, quello è un uso non dignitoso delle persone, è un uso delle persone. E così questa legge è stata cancellata. Ma vedete a che punto può arrivare la mente umana? Che cosa serve una legge del genere? Se davvero c'è un aereo che sta per arrivare su una centrale nucleare e c'è il timore che scoppiare la centrale nucleare può fare milioni di morti, certo che lo abbatti. Non è una bella decisione, ma credo che chiunque lo abbatterebbe. Ci penserebbe su il tanto giusto e poi lo farebbe. Ma devi fare una legge per fare questo, prevederlo come fattispecie, non come possibile reazione, come dire fare una fattispecie, ma ci sono delle leggi anche su questo, sono le leggi americane, meglio fare questo esempio, su quando scatti la legittima difesa. In alcuni stati degli Stati Uniti la legittima difesa è già avere il sospetto che uno ti guardi male, per cui puoi sparare. Voi capite la difficoltà? Allora, generalmente il diritto, da questo punto di vista, sta zitto. Il diritto sta zitto. Il diritto non ha la pretesa di regolare tutto in modo di metterti in sicurezza, la precauzione, no? La prevenzione. Tu previeni una certa fattispecie e la previeni anticipandone i risultati per legge. Ci sono comportamenti che sono comportamenti dettati dalla necessità, possono capitare. Tizio sta deragliando un treno a tutta velocità, per tipiche cose dai film di disgrazie varie, e qualcuno gli spara. Non è che tu devi fare una fattispecie in cui autorizzi chiunque a sparare a chiunque che derotti un treno. È una cosa diversa, ci sono delle responsabilità che vengono assunte e che sono giudicate in relazione al fatto concreto. Ed è per questo che la legge tedesca è stata dichiarata illegittima. Nella patria del diritto costituzionale, che è il Regno Unito, fecero un l'Anti-Terrorism Act, mi pare che si chiamasse, una legge contro il terrorismo, che era definita il Patriot Act dell'Inghilterra, in cui si sospendevano tutta una serie di garanzie dell'imputato. Se sospettato di terrorismo, perché chi era sospettato di terrorismo poteva essere preso, cacciato in carcere, segreto, non poteva parlare con l'avvocato, ma gli veniva dato un avvocato nominato dall'ufficio, che non comunicava all'esterno, ma comunicava col suo avvocato, per cui il suo difensore non poteva parlare con l'assistito. Erano sospese tutta una serie di garanzie, compreso i capi di imputazione e la conoscenza delle prove, perché siccome bisogna battere il terrorismo ci sono i servizi segreti hanno questa particolarità, che sono segreti. E di conseguenza nel momento in cui i servizi segreti cacciano fuori le prove non sono più segrete. È certo, ma le prove devono essere provate in un processo. Per cui se tu in un processo non introduci prove provate, quello non è un processo regolare. Non c'è poco da fare. C'è un certo punto in cui l'attività dei servizi segreti, che è segreta, deve diventare formalmente pubblica, perché sono atti di imputazione in un processo. Per evitare questo hanno scassinato il meccanismo del processo. per cui il processo è un processo senza garanzie. Nella patria del diritto, l'habeas corpus, l'hanno inventato loro, l'habeas corpus processale alla Magna Carta 1215, la garanzia dell'imputato, il writ, l'ordine del giudice presenta il corpo del carcerato, lo voglio vedere davanti a me, che è la garanzia del giudice, non che uno dice è carcerato in segreto. Capite? Non è, salta il meccanismo, salta semplicemente il meccanismo. Dopodiché la gente è furibonda perché ci sono le vittime e perché i giornali non parlano di altro, eccetera. E sono tutti che dicono bravo, bravo, finalmente un governo che governa. Quello sì che ha il pugno forte. Hollande è un presidente debole, questa è la verità. E le sue minacce sono la dimostrazione della sua debolezza. E i deboli sono pericolosissimi, perché se hanno il potere diventano incontrollabili. Allora, la legge inglese è stata, la prima versione della legge inglese, è stata dichiarata illegittima dai Law Lords, che allora esistevano, già ve ne ho parlato, mi pare. E prima della riforma del 2009, con l'introduzione della Corte Suprema, la giurisdizione di ultimo livello del Regno Unito era fatta da questi giudici che facevano parte della Camera dei Lords, con tradizione feudale, commistione dei poteri, un pezzo del Parlamento faceva da giudice, l'altro pezzo del Parlamento faceva le leggi e un pezzo del Parlamento le applicava. Poi si diceva, però un Law Lords, essendo veramente un Lord, si astiene dall'approvazione delle leggi, cosa che empiricamente non è vera. Comunque questi Law Lords erano dei personaggi di altissimo livello e nella sentenza contro l'atto antiterrorismo, la legge antiterrorismo, Lord Hoffman in particolare fece una motivazione che secondo me è una delle pagine meravigliose di diritto, credo anche di cultura, spiegando esattamente quello che a Hollande dovrebbero spiegare e che invece Renzi pare di aver capito. La strategia di Renzi: non usiamo la parola guerra. Un imperativo di divieto categorico: stiamo attenti a non usare mai la parola guerra. Al terrorismo, ha detto Renzi, non rispondo con un atto di istinto, bisogna essere determinati e duri e noi siamo pronti, bla bla. Ma serve equilibrio, bisogna dire alla nostra gente che la questione non si risolve con uno schiocco di dita. Perfetto, bravo Renzi. Quello che invece Hollande non ha capito è la lezione che deriva dalla sentenza di Lord Hoffman, il quale dice state attenti, perché la sospensione dei diritti è una misura che è stata assunta in casi estremi di pericolo della nazione. Pericolo della nazione ne elencava tre: gli spagnoli con l'invincibile armata, Napoleone, Hitler. Ogni volta è andata bene, un po' per questioni meteorologiche, un po' spagnoli e un po' per questioni militari. Ogni volta ci siamo pentiti di quello che abbiamo fatto, cioè le misure assunte erano misure di restrizione delle libertà per il pericolo e ce ne siamo pentiti perché tutto sommato poi queste misure sono state rimosse, si è dovuto rimuoverle. E poi aggiunge, ma il terrorismo è davvero un pericolo per la nazione? E questo è il ragionamento più fine e sottile. E la sua risposta è no. Il terrorismo fa dei morti. Uccide alcuni degli attuali viventi. Ne ucciderà 100, 1000, 500.000. 500.000 morti sono ovviamente una disgrazia. Ma non tocca la nazione, perché la nazione non è fatta dai viventi. La nazione è fatta da le tradizioni, quelli che sono vissuti ci hanno dato le istituzioni e la loro continuità. C'è una continuità storica di una nazione e questa continuità storica non è interrotta da un atto di terrorismo, è interrotta dall'invasione nemica, quello certo. Cioè, se tornano i Normanni in Inghilterra, una nuova invasione come quella del 1066 interrompe la continuità della nazione. Ma un atto di attentato, un attentato terroristico, non interrompe la storia del paese. Quello che interrompe la storia del paese è rompere la tradizione e le sue istituzioni, è rompere i diritti. I diritti fanno parte della nazione. Le persone, sì, ma i diritti, non, se tolti, interrompono il sistema, interrompono la continuità della nazione. Qualche migliaio di morti, no. È un bel discorso, no? C'è un discorso che ha una sua cultura tipicamente britannica, la tradizione, e una sua logica. In America hanno molto discusso di queste cose, perché in America poi ci si è immaginato, Bruce Ackerman, che non è male come giurista, la possibilità che un atto terroristico finisca con far saltare, come nel film, no? Air One. Paf, viene giù il presidente, viene giù il vicepresidente, viene bombardato il Parlamento, tutti insieme. Cosa succede? Il sistema costituzionale americano non c'ha soluzione. Questa è la preoccupazione. E gli inglesi non si sono posti questo problema, perché siccome c'è un principio ereditario, se accoppano la regina e un paio di principotti, c'è sempre qualcuno che può prendere il posto, no? Poi il sistema parlamentare, è difficile che bombardino entrambe le camere contemporaneamente. Però gli americani su questo hanno riflettuto, infatti Ackerman scrisse un libro, Before the Next Attack, che era proprio le misure costituzionali che si possono scrivere per prevenire una crisi istituzionale dovuta a un colpo durissimo alle istituzioni americane. Un po' di fantascienza in mezzo. Paese che ha inventato la fantascienza, tutto sommato. Bene, tutto questo per dirvi che cose? Per dirvi come la questione dei diritti del terrorismo sia una questione delicatissima, perché è logico che i servizi segreti sono tutti attivi, spero, ma siccome sono segreti non lo si sa. I servizi segreti hanno fatto operazioni illegali. Il Omar, Abdul Omar, si chiama Abdul Omar, non mi ricordo mai come si chiama, scusate. L'imam, Abu Omar, sì. Caso Abu Omar, Wikipedia. Che bello. Questa bella faccia, che è stato preso dai servizi americani insieme ai servizi italiani segreti, preso per strada, credo. Immagine scattata dalla CIA durante la sorveglianza, e portato in Egitto dove l'hanno torturato, bla bla. Ma alla fine i servizi segreti sono stati condannati. Cioè, questo è stato considerato un abuso dall'ordinamento italiano. Un abuso per cui un giudice ha emanato una sentenza, anche se questa sentenza è stata ostacolata dal segreto di Stato messo dal governo, perché lì si gioca un problema difficile. Il giudice però ha una sua, viene a dire per l'ennesima volta, mission, non lo voglio dire, ma l'ho detto, ha una sua incarico, un suo mestiere, un suo obiettivo, che è far valere il diritto. Il governo ha come suo incarico e interesse quello di proteggere i servizi segreti, perché se non protegge la segretezza dei servizi segreti non abbiamo più servizi segreti. Ecco, questa è un'area di conflitto. Questa è oggettivamente una grande area di conflitto, su cui ci sono leggi, su cui c'è giurisprudenza costituzionale, su cui c'è conflitto costante tra governo e magistrati, che viene risolto ogni volta dalla Corte Costituzionale, un conflitto di poteri. Ma è un conflitto regolato da leggi. Questo è lo Stato di diritto. Non è che i servizi segreti siano in contraddizione con lo Stato di diritto. Non è che siamo di quante anime belle, noi siamo pacifisti, siamo senza servizi segreti, e se ci danno uno schiaffo in una guancia, cosa facciamo? Porgiamo l'altra guancia. Bravissimi! Bene, per fortuna non siamo tutti così, per cui si reagisce. Che lo Stato reagisca va benissimo, che abbia dei servizi segreti di protezione va benissimo, ma la linea di confine tra ciò che può essere fatto dai servizi segreti e il rispetto dei diritti è una linea garantita dal diritto. Questo è un sistema di Stato di diritto. È questo che dobbiamo preservare, proprio per le ragioni di Dol Hoffman, perché se noi deroghiamo da questo, diamo la vittoria ai terroristi, perché è questo che vogliono i terroristi, questo lo capiscono tutti apparentemente, no? Quello che chi era che l'ha detto? Ah sì, un monsignore, tutto vestito di nero, con gli occhiali neri, credo che fosse un prete, un alto prete, e ha detto una frase molto bella, ha detto: perché quello che i terroristi vogliono fare è creare il terrore. Ma quanto hai studiato per dire questo? Moltissimo. Certo che vogliono creare il terrore, ma non perché si divertono. Perché l'attacco è esattamente l'obiettivo che indicava Lord Hoffman, la continuità delle nazioni, delle istituzioni. Per cui derogare alla continuità delle nazioni, alla difesa dei diritti costituzionali, è il vero cedimento, è il vero regalo che si fa ai terrorismi. Per il resto, cari ragazzi, cascano gli aerei ogni tanto, è il mezzo più sicuro che esista, ma ogni tanto casca un aereo. E andiamo giù a colpi di 200-300 morti, ci sono i treni che si schiantano e ci sono decine di morti, ci sono i ponti che crollano e sono decine di morti, sono sfighe che capitano. Non è che per questo noi stiamo a casa protetti e avvolti del domo pacche e non ci muoviamo più perché esco di casa e magari mi casca una meteorite, no? No. Terrorismo lo prendiamo come una meteorite. Il problema è resistere su una linea che non è la difesa del cristianesimo, che non ho mai capito che cosa significhi, ma è la difesa dei diritti costituzionali, che è una cosa invece molto più tangibile, che ci sta molto più vicino. Ultima cosa nei prossimi quarto d'ora. Allora, si è svolta, qui c'è una cronaca del Corriere e una anche della Stampa. Si è svolta ieri alla LUIS, che è la libera università della Confindustria, e sta, come dire, non statale, un seminario sul governo Monti e sulle vicende che hanno portato al governo Monti. È un seminario di taglio, come dire, di storia costituzionale, anche se la storia di ieri. Perché questo seminario? Perché a questo seminario intervenuto per iscritto anche Napolitano, che ovviamente è stato il protagonista. Perché è sempre più forte e ripetuta questa tesi di Berlusconi, eccola qua, la tesi del complotto. Berlusconi, vittima di un complotto nel novembre 2011, la tesi storica del Cavaliere fu stata rilanciata? Ma proprio nel passato passato, dall'insospettabile Zapatero, che è l'ex presidente spagnolo, che parlò di pressioni fortissime su Berlusconi e Tremonti affinché accettassero il salvataggio del Fondo Mondiale. Loro non cedettero e nei corridoi si cominciò a parlare di Monti. Allora, questo è un episodio interessante che io non ho vissuto in diretta per quei mesi, quell'anno me ne stavo beatamente a New York, per cui l'ho visto di sponda, ma l'ho controllato, perché tutti mi chiedevano cosa sta succedendo in Italia, e non potevo dire, veramente la domanda è interessante, per cui dovevo mantenere informato. Che cosa è accaduto? Sulla nascita del governo Monti si sono sparsi fiumi di inchiostro, poche vicende della vita pubblica italiana sono state così trasparenti, al di là delle fantasie di quelli che lo stesso Napolitano chiama politici in declino. E parlo di vedere stagliarsi il profilo dei Berlusconi e berlusconiani e dei complotti evocati nella pubblicistica dietrologica. Ed è questo a rendere ancora attualissimo un tema invece ormai storico per il nostro Paese, quello dei rapporti tra la politica e i cosiddetti tecnici. Giorgio Napolitano, l'autore del governo Monti, lo ricorda dettagliatamente: la necessità di dare una via d'uscita, visto che la situazione tendeva a precipitare, evitando un destabilizzante scioglimento delle Camere. E fu nella consultazioni volte ad accertare la possibilità del più ampio consenso e sostegno al nuovo governo che emerse la netta tendenza di entrambi gli schieramenti a cooperare, ma senza dar vita a un vero e proprio governo di grande coalizione. Allora, gli eventi sono stati, no, sono abbastanza noti, io vorrei darvene una lettura in termini di diritto costituzionale. Per fare questo bisogna innanzitutto togliere dal campo alcune delle stupidaggini che si dicono. Le stupidaggini che si dicono è per esempio che il governo Berlusconi fu l'ultimo governo eletto dagli italiani, mentre Renzi non è un governo eletto dagli italiani. Questo è sbagliato, è una scemenza. In Italia, come dovreste sapere ormai, i governi non sono eletti dal popolo, né con questo sistema elettorale, né con l'Italicum, né con il pre-porcellum, né con il vecchio sistema proporzionale. In Italia si vota il Parlamento. Okay? Chi sceglie il governo? Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica individua il Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri propone l'elenco dei ministri. Poi giurano e dopo il giuramento sono già insediati. Funziona così per Costituzione. Queste sono le regole. Questo vuol dire, tra l'altro, che il governo si insedia prima del voto parlamentare. Prima si insedia il governo. Al momento del giuramento c'è lo switch off. Cade il governo precedente, perché c'è continuità degli organi, scade, esce dalle funzioni il governo precedente, entra nelle funzioni il governo nuovo. Siccome tutti gli atti del capo dello Stato devono essere controfirmati, anche la nomina del Presidente del Consiglio deve essere controfirmata. Da chi? Qui c'è una particolarità della prassi. Credo che sia spiegata nel vostro manuale con la metafora del cortocircuito. Perché il Presidente del Consiglio nuovo, nel momento in cui controfirma l'atto di nomina, non è ancora Presidente del Consiglio, perché lo sarà solo dopo la controfirma. Per cui lui sta creando un atto da se stesso. Presidente della Repubblica mi chiama, cioè, oh, professor Bin, venga a fare un governo. Ho detto, oggi non posso, vengo. Vado a fare un governo e lui mi dice, questo è il decreto di nomina e io lo firmo. Nel momento che io lo firmo, sono Roberto Bin, non il Presidente del Consiglio dei Ministri, perché solo in forza di quel decreto controfirmato io divento Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma questa prassi, che è una prassi, come vedete, un po' misterica, no? È un atto che fonda se stesso, è dovuta dall'esigenza di evitare che sia il precedente Presidente del Consiglio dei Ministri a controfirmare l'atto di nomina del suo successore, perché gli scontri e litigi in Italia li abbiamo già avuti, ma immaginate con quale gioia Letta avrebbe controfirmato la nomina di Renzi, oppure Berlusconi la nomina di Monti. Benissimo, il governo si insedia, quindi dal Quirinale parte il corteo delle macchine blu e va a Palazzo Chigi, dove si aprono le porte, sono tutti due scieri, ci sono sempre questi perfettamente, che si inchinano, e entra la macchina, esce il vecchio Presidente del Consiglio dei Ministri, gli consegna il campanello, che è quello della riunione del Consiglio, piccola simbologia, si fanno un sorriso per la stampa, si maledicono procreazioni e successori per diverse generazioni, e a quel punto il nuovo governo incomincia a funzionare. Quel giorno succede un terremoto, corna cornette, e il decreto legge lo fa il nuovo governo, che non ha avuto ancora il voto del Parlamento. Entro 10 giorni deve presentarsi alle Camere e fare il suo discorso programmatico. E a quel punto le Camere votano un proprio documento, che è la mozione di fiducia. La mozione di fiducia cambia la natura del governo, nel senso che gli dà la pienezza delle funzioni, perché deve basarsi su un rapporto di fiducia. E la pienezza delle funzioni le ha soltanto quando il Parlamento vota la fiducia, perché l'indirizzo politico, la funzione di indirizzo politico è svolta unitamente dai due organi, non sta tutto nel Parlamento né tutto nel governo, è il continuum, si dice nei libri, tra Parlamento e il governo che fonda l'indirizzo politico. Se il governo, ascoltate questa perché questa è una bella cosa, se il governo non ottiene la fiducia, deve dimettersi, ma si dimette un governo che incarica. Quindi il Presidente riprende la sua macchina, torna al Quirinale, bussa alla porta del Capo dello Stato e dice: caro Capo dello Stato, purtroppo mi hanno respinto la mozione di fiducia e quindi io rassegno le dimissioni. A quel punto il Capo dello Stato o nomina un nuovo governo oppure scioglie le Camere. Ma se scioglie le Camere, qual è il governo in carica in quel periodo? Sorpresina, sorpreselle, è il governo che non ha mai avuto la fiducia. Capite? Il governo dimissionario resta in carica per ordinaria amministrazione fino all'arrivo del nuovo governo. Quando Monti si dimise alla fine del 2012, no, sì, le elezioni furono anticipate nel 2013, restò in carica fino all'aprile, fino a che non formarono il governo Letta, per l'ordinaria amministrazione. Ci fu un governo veramente scandaloso, presidente era quasi sicuramente Cossiga, non sbaglio mai, presidente del Consiglio dei Ministri era sicuramente Andreotti, anche là non sbaglio mai, c'era sul sicuro. Scandaloso perché cosa successe? Successe che c'era un governo Craxi socialista, un accordo PSI DC per cui a metà legislatura Craxi si doveva dimettere e doveva subentrare un presidente, un governo a guida democristiana, la staffetta si chiamava. Craxi, che non amava la staffetta, dice: io resto qua, e i democristiani per cacciarlo gli ritirarono la fiducia. E allora Craxi dovette dare dimissioni. Il Presidente della Repubblica non sciolse le Camere, ma nominò un governo Andreotti, governo un po' monocolore, un po' tecnico, che sicuramente non avrebbe avuto la fiducia. Il governo Andreotti si presentò in Parlamento, visto il giro, i socialisti decisero di dargli la fiducia per far venire fuori il problema e i democristiani, che erano l'unico partito rappresentato nel governo, gliela negarono. Perché questo? Perché volevano andare alle elezioni e volevano andare alle elezioni con un governo monocolore DC, perché chi è il governo qualche punto in più alle elezioni li prende. Come? Non fate troppe domande, eh? Certe cose le teniamo per noi. Ci è costato 100 miliardi quel governo, per esempio aumenti ai dirigenti dello Stato, è un modo per comprare i voti. Capite? Al di là della bufala Berlusconi è stato l'ultimo governo eletto. La realtà è che nessun governo è mai stato eletto, i governi sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica non può nominare 5 presidenti così, facciamo 5 governi, non lo può fare. Per cui prima che lui nomini un nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri, il vecchio deve dimettersi. Il vecchio era Berlusconi, è stato lui a dimettersi. E perché si è dimesso? Non per un colpo di Stato, neanche per le pressioni del Fondo Mondiale, ma perché gli avevano bocciato il rendiconto. Già vi raccontai che il voto contro il rendiconto, che è una legge veramente formale, che è quella che dice hai fatto bene, mai successo il voto contro del Parlamento nel rendiconto, quell'anno lo fece. Lui aveva appena litigato con Fini, si era rotta la coalizione, non c'aveva più i voti in Parlamento, è stato un modo per mandare un segnale, un modo veramente pesante, avrebbe dovuto dimettersi, non si è dimesso e ha detto mi dimetterò dopo approvato la legge finanziaria, ma si era impegnato a dimettersi, altro che colpo di Stato. Io non ricordo benissimo questa cosa. E il Presidente della Repubblica era preoccupatissimo perché nel frattempo l'economia italiana stava andando in sfacelo, tanto non c'era la crisi economica, i ristoranti erano pieni, diceva il Ministro del Tesoro e del Bilancio, delle Finanze, e allora tutti dissero qui bisogna fare qualcosa. E cosa fece Napolitano? Napolitano fece alcune cose buffe. Primo, ricordò a Berlusconi che si era impegnato a dimettersi. Secondo, consultò prima delle dimissioni le forze politiche che gli dissero noi con l'alleanza tra i due centrodestra e centrosinistra non la vogliamo fare, per cui fai un governo tecnico. Lui aveva bisogno di un tecnico, quindi non un politico, che fosse ben conosciuto in Europa, chi meglio di Monti, che era stato commissario europeo. Quindi chiamò Monti e lo nominò senatore a vita. E una volta si chiese, ma perché lo nomina senatore a vita quando tutti sappiamo che dopo domani, appena Berlusconi decide di andarsene via, lo nominerà Presidente del Consiglio dei Ministri? Risposta, è una simbologia di Napolitano, ci stava, ma c'era anche un modo per dire, tu Monti sei un tecnico, sei un economista, un professore della Bocconi, ce l'hai quasi tutte praticamente, e sei stato commissario europeo. Ti chiamo a governare come governo tecnico e di conseguenza ti metto fuori dalla politica, perché uno che è senatore a vita non farà una campagna elettorale, non si presenterà alle elezioni per essere eletto in Parlamento, non si metterà alla guida di una coalizione, tutte cose che invece Monti ha fatto. Tutte cose che Monti ha fatto. Che la sorpresa di tutti, perché Monti ha governato, caliamo un monte di veli su Monti e i suoi tecnici e lasciamo perdere, ma la cosa sorprendente è che alla fine Monti, una volta che si dimise e quindi sciolsero le Camere e lui restò in carica come governo pro tempore per l'ordinaria amministrazione, gli venne la furibonda idea di crearsi un partito e presentarsi alle elezioni, tanto avendo un insuccesso clamoroso, no? Clamoroso insuccesso. Un senatore a vita che dà vita a un partito è una contraddizione in termini. Sei senatore a vita, nel senso che ci sono 5 scranni per voi, state lì e non rompete le scatole. E tutto il senso della nomina del senatore a vita è stato proprio per dire un messaggio netto. Quindi non sto cercando, Napolitano, di lanciare un nuovo personaggio politico che è destinato a subentrare a Berlusconi come guida del polo moderato. Sto chiamando un tecnico a fare un governo di tecnici, ve li raccomando, per l'ennesima volta, per risolvere un problema economico e finanziario. Qual era la base politica di questo governo? La base politica di questo governo era la grossa coalizione, cioè la coalizione del centrodestra e del centrosinistra. Tutti supportavano il governo Monti, salvo la Lega, credo di non escludere nessuno, salvo la Lega che era l'opposizione. Per cui l'idea del colpo di Stato è un'idea totalmente inventata, ma che si basa anche su dei fatti storici che sono noti a tutti e che avevo il piacere di ricostruirvi, soprattutto per dirvi qual è la tessitura giuridica dietro. Perché l'accordo, la nostra carta costituzionale, la nostra Costituzione, ha questo meraviglioso pregio di scrivere poche cose a governo della politica. Mentre sui diritti scrive tante cose, sulla forma di governo ne scrive pochissime. E questa è stata una soluzione, a mio avviso, molto saggia, per il semplice fatto che la politica è magma, la politica è forza, la politica è decisione non necessariamente ragionevole, no? La politica è materia. Pensare di mettere troppi paletti alla vita politica è un errore, perché il magma non rispetta i paletti. Per cui le indicazioni costituzionali sono poche e precise, messe sui paletti necessari. Il rapporto di fiducia. Tu ci sei in pienezza dei tuoi poteri se hai la fiducia, e finché hai la fiducia. Il ruolo del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica non c'ha truppe da comandare e niente, però promulga le leggi, emana i decreti legge, gli atti normativi, presiede il CSM, anche se solo formalmente, quindi l'organo della magistratura, scioglie le Camere, sia in via ordinaria, a scadenza della legislatura, sia in caso di crisi. Ma ogni atto, indice i comizi elettorali, ma ogni atto è controfirmato dal governo. Altro paletto fondamentale: il Presidente della Repubblica è un personaggio che è politico, ma non fa politica in prima fila. Deve fare una politica che tutto sommato non stia nella mischia. E chi si assume la responsabilità dei suoi atti è sempre il governo. Notate che non è una cosa così semplice. Per esempio, quando era Presidente Cossiga, così che ne ha combinate di tutti i colori, ci fu un momento in cui in Parlamento si chiese al governo di rispondere di un atto del Presidente della Repubblica, e il governo, mi pare che fosse Andreotti, sono quasi sicuro, il governo rispose: gli atti del Presidente della Repubblica sono insindacabili. Vero. È vero che gli atti del Presidente della Repubblica sono insindacabili, e sono soprattutto insindacabili in sede politica. Il Presidente della Repubblica non ha responsabilità politica, non risponde al Parlamento. Ma perché risponde il governo? Perché quella risposta data dal governo è una risposta sbagliata. Ha fatto saltare, non ha applicato uno dei paletti. Il governo deve rispondere agli atti del Presidente della Repubblica, perché li ha controfirmati. Ma queste sono cose un po' eretiche rispetto alla vulgata della forma del governo che viene data di solito nel nostro amato paese. Bene, volete ancora due ore di lezione? Se volete io metto...